l'immigrazione nella scrittura. Mi sembra utile partire per questa mia riflessione dalla scrittura. Il tema dell'immigrato infatti percorre tante pagine bibliche, dalla migrazione di Abramo, vattene dal tuo paese, dalla tua patria e dalla casa di tuo padre verso il paese che io ti indicherò, alla discesa della famiglia di Giacobbe in Egitto, alla forzata trasmigrazione del popolo in Babilonia, alla fuga di Gesù in Egitto e alla dispersione dei cristiani da Gerusalemme dopo la morte di Stefano. Perciò nella Bibbia troviamo una molteplicità di riflessioni sia sulla condizione di straniero o di immigrato che vive il popolo di Israele, sia sulla condizione dei forestieri che a diverso titolo vengono a vivere in mezzo al popolo di Dio. Il collegamento tra queste due condizioni, quella di Israele e migrante presso altri popoli e quella di migranti in Israele, è presente nel testo sintetico del libro del Deuteronomio. Il Signore rende giustizia all'orfano e alla vedova, ama il forestiero e gli dà pane e vestito. Amare dunque il forestiero, perché anche voi foste forestieri nel paese d'Egitto. Queste parole riassumono bene pure l'atteggiamento etico fondamentale di accoglienza, di attenzione, di solidarietà che la Scrittura raccomanda verso l'immigrato di ogni tipo, e ci dispensa dall'entrare nell'esposizione dell'ampia dottrina biblica al riguardo. Spieghiamo soltanto la varietà del vocabolario biblico in proposito. Zare, lo straniero che abita fuori dei confini di Israele, e così pure Goim. Nocrie, lo straniero che si trova tra un popolo momentaneamente di passaggio. Ger, lo straniero che si ferma un po' più a lungo nel paese. E Toshavè, lo straniero residente stabilmente in un paese. Tale varietà dice le diverse esperienze che il popolo vive e si collega anche al cammino progressivo di scoperta del mistero di Dio sul volto dello straniero, cammino che ha il suo culmine nella parabola evangelica del Samaritano, dove lo straniero ferito appare come il prossimo da privilegiare. Nel Vangelo di Matteo, Gesù stesso si fa riconoscere come lo straniero. Ero forestiero e mi avete ospitato. Le condizioni sociali che caratterizzano le attuali emigrazioni. Un tempo l'uomo si muoveva prevalentemente al seguito di imprese militari o in conseguenza delle stesse, oppure veniva spinto lontano da carestie o calamità di vario genere. I suoi spostamenti avvenivano per lo più in territori non troppo distanti da quello di origine. Lo sviluppo tecnico e industriale di questo secolo ha comportato due fenomeni nuovi: il bisogno crescente di mano d'opera in alcune nazioni e una facilità agli spostamenti su lunghe distanze. Inoltre, il perdurare di un grave stato di povertà in molti paesi del sud del mondo ha innescato un moto trasfusionale di persone da una parte all'altra del globo. E accanto ai fattori economici vi sono poi stati anche conflitti di grande portata che hanno generato milioni di uomini in fuga o espulsi dalla patria perché diversi per idee politiche o religiose o per caratteri etnici. Non pochi paesi della vecchia Europa hanno così dovuto fare i conti con una massa di uomini e donne sui quali generalmente avevano esercitato prima un dominio coloniale ed economico. Si pensi per esempio al contingente magrebino in Francia, agli indo-pakistani in Gran Bretagna e, per stare più vicini a noi, agli abitanti del Corno di Africa per l'Italia. E di conseguenza sono scattati meccanismi giuridici di contenimento, ciò che comporta quasi sempre l'emergere di sacche di clandestinità e di illegalità. Si sta verificando così in Europa un cambiamento di fisionomia. Mutano le caratteristiche di individuazione del volto europeo. Lo coglie anche l'opinione pubblica nell'accendersi in qualche paese di discussioni e polemiche su che cosa sia nazionalità In altri prende corpo il timore che la multirazzialità soppianti il senso tradizionale di compattezza sociopolitica e culturale. In altri ancora la concentrazione di immigrati in alcuni luoghi sta suscitando violenti scontri e dimostrazioni. È interessante notare che non tutte le comunità immigrate suscitano le stesse reazioni e sollevano gli stessi timori di alternativa culturale. Valga per tutti l'esempio in Italia della comunità filippina, molto numerosa tra l'altro, che vive facilmente e viene facilmente accettata senza obiezioni. Sembra dunque che si vada di fatto verso una distinzione tra culture più o meno resistenti e culture più o meno integrabili o addirittura solubili, per non parlare poi di fenomeni di affrettata e quasi mimetica identificazione con la cultura dominante del paese, a cui fanno da contrasto fenomeni di voluta differenziazione, fino a provocazione. Non c'è solo un problema di qualità culturale, di culture più o meno capaci di entrare in un processo di integrazione, vi è anche un problema di quantità di presenza. E qui gioca il fattore demografico. Infatti, il trend di accrescimento di molte comunità immigrate supera di gran lunga quello europeo, attestato in molti luoghi su una crescita zero. Unendo le due considerazioni precedenti, si potrebbe affermare che l'elemento resistenza all'integrazione e l'elemento crescita demografica fanno sì che una cultura immigrata costituirà un fattore di novità con probabili incidenze innovative del tessuto sociale e culturale generale. Forse per la prima volta in epoca moderna c'è la possibilità di edificare una convivenza civile che non nasca sulla contrapposizione. È la sfida a costruire una società senza nemici, senza avversari, una società in cui le diversità si riconcilino e si integrino. In questa prospettiva ideale, anche i massicci fenomeni migratori non costituiscono necessariamente una minaccia per l'identità nazionale di un popolo. Piuttosto possono essere una chance per ripensare la vita personale delle comunità di interi paesi, in chiave meno isolazionistica e più aperta e capace di novità. Il vecchio mondo commetterebbe un grave errore se non accogliesse fino in fondo la provocazione di questa nuova presenza che sembra non volerne sapere di interculturalizzazione. L'Europa, infatti, ha davanti a sé tre risposte possibili. Può tentare di far finta di nulla, ignorando il problema, ma ciò non potrà durare a lungo e farà scoppiare inevitabilmente i conflitti. Oppure può dirsi autosufficiente e sospingere sempre più nel ghetto le culture non omologhe, limitandone la presenza nei limiti del possibile. Oppure può scegliere di diventare l'alveo di un incontro di portata epocale. Se si accetta questa sfida, che coinvolge tutti e perciò interpella anche le chiese, sarà necessario badare innanzitutto ai seguenti punti. Occorrerà imparare a vivere in un contesto culturale plurimo. Bisognerà, da parte dei credenti, allenarsi a scrutare nel vicino diverso l'opera dello Spirito Santo che tutto conduce verso la comunione e l'unità. Sarà necessario acquisire un'ottica di baricentri del mondo che ubbidisca non a criteri meramente economici, bensì a criteri di profonda umanità. Si tratterà dunque di mettere il peso dei valori là dove sono i valori veri, umani e umanitanti. Dovremo riconoscere che lo statuto delle nostre società non ha necessariamente raggiunto il più alto livello di civiltà e che la nostra strada non è necessariamente l'unica. E infine, per quanto riguarda più in particolare la cultura islamica, occorrerà vedere nella sua presenza tra noi una sfida e un banco di prova per farci ripensare a temi che parevano acquisiti come laicità e secolarità, diritti dell'uomo nel senso derivato dalla rivoluzione francese e compatibilità dei sistemi vigenti economico-politici con la crescita dell'uomo. Sono tante le nostre realtà che ricevono così provocazione e stimolo. Il mondo della scuola deve ritornare a essere un luogo della vita con gli altri, della condivisione culturale, dove tutti i piccoli sperimentino l'accoglienza della società. La legge è provocata a uscire dal tecnicismo giuridico e a riconquistare spazi di più intensa moralità. La famiglia e il ruolo della donna saranno posti in un confronto con altri modelli che li stimoleranno nelle loro potenzialità originarie. E se tutto ciò è altro ancora è quanto noi siamo richiamati a considerare, è evidente che anche il mondo islamico dovrà riflettere sulle modalità di presenza e sul suo modo di porsi nei luoghi originari della sua cultura. La proposta cristiana nella concretezza della situazione. Anzitutto è necessario trovare l'atteggiamento giusto di fronte al fenomeno che stiamo vivendo in Europa e che probabilmente nei prossimi 10 anni vedrà un ulteriore accrescimento. Tale atteggiamento consiste in una scelta di intelligenza profetica. Occorre leggere in ciò che stiamo vivendo non una fatalità, non un disturbo a cui bisognerà provvedere tra tanti altri, ma una grande occasione etica e civile, una formidabile chance per il nostro futuro e per quello dell'Europa intera. Ci viene offerta la possibilità di un salto di qualità nella convivenza europea, un appello etico per un rinnovamento della nostra mentalità un poco invecchiata e raggrinzita, per un rinnovamento del nostro modo di essere, uno stimolo a invertire la rotta della nostra decadenza nel consumismo e nella facile soddisfazione per quanto possediamo. A tale scelta profetica, che consiste nel porci di fronte al fenomeno con coraggio creativo, c'è un'alternativa, è vero, quella di subire il fenomeno, non potendolo bloccare del tutto. Lo si subisce, lo si argina o al massimo lo si ignora. Questa alternativa, tuttavia, non è costruttiva e darebbe luogo solo a ghetti e violenze. E non abbiamo dunque altre scelte. Noi abbiamo dunque una sola scelta, profetica: prenderci a cuore questa realtà non come un peso in più che dobbiamo sopportare, bensì come un grande appello alla provvidenza. È certamente un'occasione straordinaria che il mistero della storia, guidato da Dio, ci ha offerto per gli ultimi tempi del secondo millennio. Sta a noi accoglierla nella maniera giusta. la necessità del discernimento. Si tratta di non considerare la situazione globalmente, confusionalmente, ma di valutare con saggio discernimento l'estrema diversificazione dei fenomeni appartenenti al tema della mobilità umana, per porsi in maniera adeguata e corretta di fronte a ciascuno di essi. Altra è, infatti, ad esempio, la mobilità determinata dalla libera scelta degli interessati, e altra è la mobilità che nasce da una costrizione, di qualunque natura essa sia, ideologica, politica, economica. E quindi è necessaria un'attenta discrezione per vedere che cosa in tutto questo è fattore di promozione e di elevazione dell'uomo e va quindi sostenuto, e che cosa invece è segno di un'involuzione e va quindi contrastato e ricondotto a una misura più ordinata. Anche la nota già citata della Commissione Ecclesiale Giustizia e Pace della CEI affronta con una discrezione particolareggiata, con uno spirito di discernimento, il problema delle migrazioni. Da parte mia vorrei solo ricordare a titolo esemplificativo come ci sia fenomeno migratorio che ha la sua origine fattori positivi, tra cui lo sviluppo tecnico ed economico, le mutate relazioni tra i popoli e le nazioni, i rapporti più ampi di interdipendenza e la ricerca di nuove prospettive economiche, le collaborazioni a livello scientifico e universitario. D'altra parte, continuano a sussistere immigrazioni causate da situazioni difficili o addirittura inaccettabili. Di fatto, le motivazioni che spingono molti a lasciare la loro terra sono spesso drammatiche e si possono ricondurre a un'insostenibile situazione politica nel paese d'origine, accompagnata spesso da gravi problemi economici quali la fame, la siccità, l'aumento costante del debito pubblico, il crollo del prezzo delle materie prime, l'assoluta mancanza di investimenti produttivi. E di fronte a fenomeni così diversi, occorre sottolineare che, pur rimanendo il diritto generale di ogni uomo all'immigrazione, essa non dovrebbe mai essere in linea di principio la conseguenza di una coazione. Di solito queste immigrazioni non risolvono i problemi del paese di partenza, anzi, talora li aggravano, privandoli di forze e di energie necessarie. E quindi, soltanto nel quadro di un ordine economico globale che promuova lo sviluppo di tutti i paesi, che va considerato anche il fenomeno dell'immigrazione. Tale fenomeno non può mai essere considerato come il rimedio alla condizione miserabile dell'uno o dell'altro paese. Così facendo si chiudono gli occhi verso le cause, mentre si cerca di operare in qualche modo per effetti dolorosi che, perdurando le cause, non diminuiranno neppure in avvenire. Dobbiamo dunque richiamare il dovere delle nazioni più sviluppate di promuovere il bene comune dell'autentico sviluppo in quelle sottosviluppate. Ma tale dovere riguarda le stesse nazioni più deboli, che sono richiamate a essere esse stesse artefici del proprio sviluppo e non possono provvedervi semplicemente rimandando numerosi loro cittadini fuori dei confini della nazione. La salvaguardia dei diritti umani. In proposito si è espressa recentemente la conferenza episcopale tedesca con affermazioni che ci rinviano alla grande realtà dei diritti fondamentali di ogni persona umana, che costituiscono oggi lo strumento necessario per un dialogo internazionale e per un approccio al problema che sia davvero comune a tutti e non permetta scappatoie e sotterfugi. Qualunque siano le condizioni generali, dunque, a ogni migrante, per qualsiasi motivo egli abbia emigrato, volontariamente o per coercizione, devono essere riconosciuti i diritti fondamentali di ogni altra persona umana e devono essere riconosciuti nella stessa misura in cui lo sono ai cittadini del paese nel quale viene a stabilirsi. In questa logica, molto esigente e gravida di conseguenze, sarebbe giusto arrivare a precisare una carta dei diritti del migrante, di affidare ai governi perché adeguino ad essa le loro legislazioni e i loro interventi. Volendo tentare un primo sommario elenco di tali diritti, ricorderei diritto alla vita, alla libertà, alla sicurezza, diritto al ricongiungimento familiare, diritto alla casa, al lavoro, diritto all'assistenza e alla salute, diritto all'istruzione, diritto alla propria identità culturale, alla propria lingua e al proprio patrimonio culturale e spirituale, diritto all'associazione, diritto al trasferimento del denaro, diritto di partecipazione alla vita pubblica, diritto all'asilo politico, diritto alla protezione dalla discriminazione razziale e diritto di libertà religiosa. Questa lista di diritti non è che una conseguenza logica dei principi affermati qui sopra. E ciò che mi colpisce è la distanza tra quanto si elenca e la condizione concreta di gran parte degli immigrati nei diversi paesi. Il che significa in primo luogo che la percezione pratica dell'affermazione dei diritti umani stenta a penetrare nelle coscienze, nella pratica quotidiana dei cristiani, nella legislazione, nella burocrazia. E in secondo luogo significa, è una parola che vorrebbe essere di saggezza, che occorre prevedere un cammino graduale, un cammino che, senza rinnegare nulla di quanto riguarda i principi assoluti, tenti ogni possibile realizzazione, evitando clamorose prese di posizione seguite da umilianti insuccessi. Nel campo dei diritti umani valgono non soltanto le parole e le affermazioni solenni, ma pure le realizzazioni progressive nelle quali, pur misurando la distanza dalla meta, si vede come concretamente ci si sta avvicinando a un ideale di maggiore giustizia sociale e di fraternità.